Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, in questo spazio dedicato alla catechesi domenicale, vi trasmettiamo la seconda parte di un approfondimento tenuto dal vivo durante una conferenza del 15 febbraio 2025 di padre Bernardino Maria Abate, approfondimento sul tema Dio Trino. A tutti un santo ascolto, Ave Maria.
Ora vediamo la tradizione. La tradizione, quella che riguarda appunto come è stata poi trasmessa, no, questa verità. E noi dobbiamo, per capire poi anche come si è sviluppata la riflessione sulla Santissima Trinità, avere come punto di riferimento il Concilio di Nicea del 325, dove proprio per condannare l'eresia di Ario fu definita appunto la verità di fede della Trinità, appunto che Dio è uno e tre persone. Quindi noi dobbiamo distinguere, ecco, in questa tradizione il periodo prima del Concilio di Trento, di Nicea, e poi dopo. Ecco, prima abbiamo quindi le testimonianze antenicene, ovviamente si parla della Trinità, no? Però lo si dice appunto in forma così semplice, no? Che vi è un Dio in tre persone distinte. Quindi abbiamo vari santi, San Clemente Romano, Sant'Ignazio, gli apologisti, eccetera, che richiamano la Trinità, no? Poi, ecco, in questa tradizione abbiamo ovviamente queste fonti della tradizione, appunto come per esempio quando c'è il conferimento del battesimo. Il battesimo è stato sempre amministrato con la formula io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi la Chiesa è stata fatta sempre così. E quindi già negli gli antichissimi rituali abbiamo questo. Poi si richiede anche la professione di fede prima di ricevere il battesimo. Io ti battesimo, però poi c'è la professione di fede nella Santissima Trinità, che noi lo facciamo ancora, no? La notte, per esempio, quando siamo messi il battesimo, o anche quando rinnoviamo le promesse battesimali, no? Diciamo, credi in Dio Padre Onnipotente? Credo. In Gesù Cristo? Credo. È stato fatto sempre così. Quindi il battesimo, ecco. Poi anche quando usiamo le dossologie, le preghiere, finiamo sempre invocando la Santissima Trinità. E poi c'è appunto il simbolo apostolico, no? Che risale ai primi secoli. Credo in Dio Padre Onnipotente, in Gesù Cristo suo Figlio Unigenito, credo nello Spirito Santo. Cioè il simbolo apostolico è quello principale, il primario. Poi dopo abbiamo quello niceno-costantinopolitano che amplia, perché ora vediamo, perché dopo poi il Concilio di Nicea abbiamo un approfondimento della Trinità e quindi con termini più precisi. Perché quando c'è l'eresia, l'eresia dà fastidio, però è un'occasione per approfondire determinate verità, quindi si danno delle dimostrazioni più precise. Quindi è un periodo che sia nella Chiesa d'Oriente che in quella d'Occidente, quella latina, i vari padri hanno predicato e scritto sulla Trinità con termini più precisi, per esempio Sant'Atanasio, per esempio, che viene chiamato il martello dell'arianesimo, è stato un grande, proprio perché lui difendeva la verità della Trinità, che il Figlio di Dio, cioè Gesù, non era un'emanazione, ma realmente un solo figlio adottivo, ma è realmente Figlio di Dio già dall'eternità, quindi consustanziale al Padre, quindi la stessa natura del Padre. Poi si usano appunto dei termini più specifici, quindi della sostanza, dell'ipostasi, eccetera, quindi sia con altri padri, come per esempio San Basilio, San Gregorio, quindi San Gregorio Nazianzeno, quindi specifico meglio appunto questo, la differenza, no, delle tre persone, la sostanza. Poi nel Concilio Costantinopolitano, allora, con il Niceo si dice appunto che il Verbo è della stessa sostanza del Padre. In quello di Costantinopoli, nel 381, si dice che lo Spirito Santo è Dio, è consostanziale al Padre e al Verbo. Poi abbiamo i padri latini, che mentre in Oriente pensiamo più alla sostanza, questi precisano a dimostrare la distinzione delle tre divine persone, quindi abbiamo Sant'Ilario, Sant'Ambrogio, poi soprattutto Sant'Agostino, che diciamo, è proprio, possiamo dire, il dottore della Trinità, è lui più esperto di tutti. Ecco, per esempio, dalla Trinità togliamo alcune frasi di Sant'Agostino: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono di una sola identica sostanza che dice divina unità con inseparabile uguaglianza. In quella Trinità si dicono propriamente pertinenti le singole persone distintamente, quelle cose che sono dette brevemente a vicenda. E lo Spirito Santo afferma che non è generato dall'uno e dall'altro, ma che procede da ambedue. E quindi poi abbiamo le definizioni, no? Abbiamo detto il Concilio di Nicea, di Costantino Laterano, il Concilio di Lione, di Firenze, poi il richiamo anche di San Pio X contro il modernismo, no? Poi una citazione particolare dobbiamo dare al simbolo atanasiano, perché porta i termini di quella che sarà la spiegazione, quella che troviamo durante il periodo della scolastica, dove c'è la riflessione particolare. E questo poi, questo simbolo venne divulgato già nel secolo V e poi è stato messo nella liturgia, che noi lo troviamo ancora nel rito romano antico, quindi nel breviario romano antico, quindi quello in latino. Purtroppo si legge nella solennità della Santissima Trinità, no? Mi sembra dopo, o prima dopo il Te Deum. All'ufficio del mattino. È molto bello, tanto che bello, vorrei leggerlo tutto per vedere come viene spiegato questo mistero che noi poi dobbiamo professare. Dice: la fede cattolica è questa, la fede cattolica è questa, che adoriamo un solo Dio nella Trinità e la Trinità nell'unità, non confondendo le persone né separando la sostanza, poiché altra è la persona del Padre, altra del Figlio, altra dello Spirito Santo. Ma del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo una è la divinità, uguale la gloria, coeterna la maestà. Quale il Padre, tale il Figlio, tale lo Spirito Santo. increato il Padre, increato il Figlio, increato lo Spirito Santo. Immenso il Padre, immenso il Figlio, immenso lo Spirito Santo. Eterno il Padre, eterno il Figlio, eterno lo Spirito Santo. E tuttavia non tre eterni, ma uno eterno. Come non tre increati, non tre immensi, ma uno increato e uno immenso. Similmente onnipotente il Padre, onnipotente il Figlio, onnipotente lo Spirito Santo. E tuttavia non tre onnipotenti, ma uno onnipotente. Così Dio il Padre, Dio il Figlio, Dio lo Spirito Santo. Tuttavia non tre dei, ma uno è Dio. Così, Signore il Padre, Signore il Figlio, Signore lo Spirito Santo, tuttavia non tre signori, ciascuna persona Dio è Signore. Tuttavia non tre signori, ma uno è il Signore. Poiché come siamo costretti dalla verità cristiana a confessare singolarmente ciascuna persona Dio è Signore, così la religione cattolica ci proibisce di dire tre dei o tre signori. Il Padre non è fatto da nessuno, né creato né generato. Il Figlio è dal solo Padre, non fatto né creato, ma generato. Lo Spirito Santo dal Padre e dal Figlio non fatto né creato né generato, ma procedente. Un solo Padre dunque. Non tre padri, un solo figlio, non tre figli, un solo Spirito Santo, non tre Spiriti Santi. E in questa Trinità niente antecedente o posteriore, niente maggiore o minore, ma tutte e tre le persone sono coeterne a se stesse e coeguali. Così che in tutti, come sopra è stato detto, si debba adorare l'unità nella Trinità e la Trinità dell'unità. E poi alla fine abbiamo il boom, che dovrebbe far riflettere quelli che fanno anche ecumenismo, no? Chi dunque vuole essere salvo senta così della Trinità. Quindi per essere salvati deve professare questo, cioè che Dio è uno e trino. Infatti Gesù lo dice, no? Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo. Questo è molto bello. Proprio perché appunto da appunto una, è come un manifesto, come un proclama della Trinità, che uno dovrebbe poi anche meditare, no? Quindi noi come stiamo facendo oggi. Ora vediamo un po' sull'aspetto un po' più razionale, diciamo, no? Per dare alcuni termini, anche per capire, cioè, se abbiamo il padre e il figlio, perché da che cosa è determinato, no? Perché abbiamo sentito questo fatto che il padre, cioè che il figlio proviene dal padre, lo Spirito Santo proviene dal padre e dal figlio. Quindi, praticamente, queste relazioni, no, che abbiamo tra le tre persone, determina appunto la distinzione. Infatti si parlano, ecco, questi sono termini che poi noi usiamo appunto con termini poi filosofici che servono appunto per cercare di spiegare il mistero. Appunto si parla di processione, le relazioni divine e le missioni. Allora, ecco qua, per dare un'idea, no? Appunto, in Dio un è trino, è quello che differenzia le tre persone, è la provenienza. Quindi Quindi quando noi diciamo la processione, ovviamente non dobbiamo intendere quello in senso materiale quando si fa un movimento all'altro, no? Quando noi facciamo, andiamo anche, la processione con qualche santo, Corpus Domini, cioè ci muoviamo, no? Ma noi dobbiamo intendere, quando si parla, sentite, nella Trinità, no? Che c'è la processione, si deve intendere l'origine delle persone nella Trinità, quelle che distingue, ripeto. Quindi procedere significa provenire, venire da. Allora, di ogni persona c'è una caratteristica che la distingue. Allora abbiamo il padre, che già il termine ci dice che non procede da nessuno, il primo. Quello che quindi non precede nessuno. Mentre abbiamo la seconda persona che è generata, il figlio. Il figlio precede al padre tutte le divinità per vera generazione spirituale, per via di intelletto. Qui dobbiamo capire che non è che come avviene in noi nel tempo, no? Da quando Dio è stato, c'è stato sempre questo, cioè c'è stato il padre che genera il figlio per via spirituale, per intelletto. Poi la seconda persona sappiamo che poi si è fatta pure carne, no? Quindi il padre ingenerato genera il figlio, lo Spirito Santo invece non è generato, ma proviene, lo diciamo nel credo, eh? Diciamo, sì. Lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio come da un unico principio ed un'unica aspirazione. Procede per ispirazione, non per generazione. Procede dalla divina volontà per modo di amore. Sì, ma qua è troppo difficile. Allora noi dobbiamo, però so verità di fede, che diciamo, la mente umana ha cercato di capire, e anche di esprimerla. Qua si usano anche dei termini che, soprattutto nell'ambito, ripeto, della filosofia, sono più precisi, no? Però noi possiamo utilizzare anche delle analogie nel mondo nostro per darci anche qualche idea. E che poi possiamo dire che richiama anche al fatto che Dio dice: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Allora, quando dice Dio facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, significa che noi abbiamo qua un riflesso di quello che è nella Santissima Trinità. Secondo voi quale potrebbe essere questo riflesso? È l'anima, la parte spirituale, no? Poi non solo, ecco, la grazia divina, però è l'anima, la parte spirituale, no? Poi attraverso la quale noi pensiamo, giusto? Formuliamo delle idee che poi diventano parole. E a loro volta poi, diciamo, c'è anche la volontà, no? Non so, io, diciamo, penso, lo dico e poi anche lo faccio, no? Quindi anche la volontà, l'amore, no? E quello è come in Dio. Ovviamente. È sempre per analogie, non è che diciamo, però è l'esempio, per esempio, come io penso, che il pensiero viene prima, poi dopo si sviluppa, no? Attraverso un ragionamento, infatti la seconda persona si chiama il verbo, la parola, il pensiero, no? Il logos. E lo Spirito Santo è poi l'amore, cioè è l'atto diffusivo, è quello che poi santifica. Quindi, mentre noi, appunto, noi lo e poi l'anima è una sola, no? È giusto? Noi abbiamo solo un'anima, però abbiamo queste facoltà, la memoria, l'intelletto e la volontà. E così in Dio, e poi appunto tutto spirituale. Non è che potete pensare la generazione come avviene, non so, nel fatto corporeo. Generazione intesa come appunto che proviene, no? Che diciamo dà la luce, determina, no? Quindi la provenienza viene da tutta l'eternità, dal primo principio del Padre, ecco il verbo, per via di intelletto. Mentre lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio come da unico principio, unica aspirazione. Qui poi lo troviamo anche nella Sacra Scrittura questo. Ecco, la differenza con gli ortodossi, che noi professiamo per quanto riguarda lo Spirito Santo, che procede dal Padre e dal Figlio, mentre loro non ammettono questo, quindi solo dal Padre, ecco. Quindi questo per quanto riguarda ecco, le processioni, che poi abbiamo appunto dopo le relazioni, no? Cioè, praticamente alla fine c'è un rapporto, proprio perché ci sono queste processioni, tra le divine persone. Quindi la relazione significa ordine di uno all'altro. Quindi dalle due processioni che abbiamo visto sorgono delle relazioni. E quali sono? Quindi abbiamo la paternità, cioè la generazione attiva, il padre che genera. Poi abbiamo la filiazione, ossia la generazione passiva, il figlio che è generato. Poi abbiamo l'aspirazione attiva, ossia il padre e il figlio che come unico principio, spirito e lo Spirito Santo. E poi l'aspirazione passiva, lo Spirito Santo che procede dal padre e dal figlio. Cioè, in poche parole, è stato detto quello che i rapporti che avvengono appunto tra le tre persone. È quello che determina le persone. Si dice, ma come tu fai a dire che il padre è così, il figlio? È proprio perché c'è questa relazione qua, cioè che mentre la seconda persona procede dal padre, lo Spirito Santo procede dal padre e dal figlio. Questo che determina poi la distinzione delle persone. Poi infine abbiamo, ovviamente questo all'interno della Trinità, abbiamo appunto queste caratteristiche, mentre la relazione che avviene tra Dio e le creature, queste qua vengono chiamate missioni. Ecco, si parla di missione. Quindi è la prima missione, quando uno va in missione, il primo esempio lo troviamo in Dio. Ecco, che significa? Vediamo un po' che significa la missione divina. La abbiamo vista all'interno. Allora, missione divina, noi vediamo appunto che troviamo, significa mandare, ci sta chi manda, chi è mandato e a chi è mandato. Ovviamente, quando c'è la missione divina verso le creature, che una delle tre persone va verso le creature, lo fa per produrre qualche effetto alla quale la persona è mandata. Va bene? Allora noi possiamo avere una missione visibile. E qual è? Quando una di queste tre persone si manifesta, noi, quale si è manifestata? Il verbo di Dio si è fatto carne, l'incarnazione. Quindi Gesù è il primo missionario, perché è stato mandato dal Padre. Quindi chi manda il Padre, chi ha mandato il Verbo, a chi ha mandato a noi, all'umanità. Qui stiamo vedendo quel rapporto con le creature. Poi anche lo Spirito Santo, no? Si è manifestato. Pensiamo, non so, al battesimo di Gesù, nella Pentecoste. Quindi qua c'è la manifestazione visibile. Gesù noi l'abbiamo visto. Il Verbo di Dio fatto carne. Lo Spirito Santo non l'abbiamo visto, però è venuto, appunto, si è manifestato con i segni, no? A Pentecoste. Come fuoco, come un vento gagliardo. Però ci sono anche missioni visive, attenzione, questo è importante anche perché la missione invisibile, che succede? Avviene nell'anima, per santificarla. Quindi la missione invisibile del Figlio, dal Padre dello Spirito Santo, dal Padre della Figlia, avviene quando viene infusa nell'anima la grazia santificante. E non ci pensiamo, però c'è questo, che Dio viene in noi e rimane con noi. Se qualcuno mi ama, il mio Padre lo ama e verremo a Lui, faremo la nostra dimora presso di Lui. Giovanni 14, 23. Non sapete che siete tempio di Dio e lo Spirito di Dio abita in voi? 1 Corinzi 3,16. La carità di Dio è diffusa nei vostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Quindi sono passi che ci dicono che la missione invisibile nei ami avviene per la grazia santa. Quindi Dio viene a dimorare in noi. Quindi, mo non è. Poi, ecco, poi qua si potrebbe ampliare. Perché noi dobbiamo essere missionari. Ecco. Perché poi, come il Padre, dice Gesù, ha mandato me, così mando voi affinché andiate, portiate frutto e portate anche tante anime, predicando il Vangelo. Quindi ecco perché la missione. Perché missione? Perché noi abbiamo ricevuto la grazia, come il Padre, cioè abbiamo conosciuto Gesù. Abbiamo ricevuto la grazia, così anche noi dobbiamo comunicare. Questa è la missione della Chiesa. Infatti si dice che la Chiesa, per sua natura, è missionaria. Come Gesù è missionario. La Madonna è la missionaria, la prima missionaria. E quindi è importante, quindi, la missione. Quindi, ripeto, queste sono, ecco, veramente. Sono cose che possono sembrare, cioè sono non semplici, ecco, però sono importanti perché uno poi riflettendo almeno cerca di capire. Se non avete capito niente è normale, però qualcosa almeno, però che noi poi professiamo, no? Anche perché la conoscenza del mistero di là, che noi crediamo in Dio uno e tre persone. Un dato che Dio ci ha rivelato lui stesso, e quindi è un dono che ha fatto a noi, all'umanità. Quindi per questo dobbiamo ringraziare il Signore per averci, soprattutto poi per avercelo comunicato anche realmente poi inserito appunto inseriti nella vita trinitaria con il battesimo. E quindi noi dobbiamo ringraziare e soprattutto per vivere il mistero della Trinità. Quindi, soprattutto, ecco, pensando per esempio che Dio è in noi, no? E poi cercare di conservare sempre la grazia di Dio, perché quando c'è il peccato poi purtroppo si perde quindi questa presenza trinitaria, quindi c'è il peccato. Capite anche il battesimo, perché bisogna andare a annunziare, cioè chi non ha il battesimo non sta in grazia di Dio, c'è bisogno del battesimo per avere la grazia, quindi Andate in tutto il mondo, chi crederà e sarà battezzato sarà salvo. Il battesimo è necessario per la salvezza. Credere nella divinità è necessario, quindi non possiamo, beh, loro credono nella religione, no. La vera religione è quella che Dio stesso ci ha donato, che bisogna credere, come abbiamo sentito nel simbolo atanasiano, se si vuole essere salvi, che Dio è uno e trino. Uno e trino. E che questo mistero, come vi ho visto, non è contrario alla ragione. È solo che la nostra mente non riesce a spiegare. Però è così. Dio è uno, tre persone, uguali, distinte. Padre, Figlio e Spirito Santo. Poi noi, ecco, proprio come catechesi, quindi noi lo professiamo con le labbra, con il cuore, poi dopo anche con segni esteriori. Quando facciamo il segno della croce, e dicevano in nome del Padre e Figlio, e qui è un segno, la professione di fede nella Trinità. Perciò è importante fare bene il segno della croce, il gloria al Padre, quindi. E quindi dobbiamo anche poi testimoniare questa verità senza paura. Quindi ringraziamo il Signore e preghiamo affinché questa, la conoscenza di ogni trino, ecco, soprattutto la sua vita, si radichi in noi e in tutte le anime.